medicina, farmacologia, fisica, scadenza, cultura. Su Studio 90 Italia, punto d'incontro, speciale ritratti.
Buon pomeriggio e ben ritrovati da Silvia Ventimiglia. Dodicesimo appuntamento di punto d'incontro speciale ritratti, nuovo protagonista. Stereotipo anche fisicamente dell'investigatore un po' alla Maigret, per intenderci, perché ha il physique du rôle e anche lo sguardo che sprizza entusiasmo, che poi diciamo che è il quid che fa la differenza nel suo campo d'azione. Il nostro graditissimo ospite di oggi è Salvatore Vitale, criminologo. Innanzitutto, dottore Vitale, grazie di aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi di avermi invitato, buonasera.
Dottore Vitale è già stato mio graditissimo ospite anche in precedenti esperienze radiofoniche e senza nulla togliere agli ospiti che ho avuto, devo dire che le trasmissioni gestite in collaborazione col dottore Vitale sono state le più seguite. Questo sia per la maniera che lui ha di spiegare cose, diciamo, difficili, ma evidentemente anche per gli argomenti che trattiamo. Ecco, prima di entrare nel suo io e cercare di saperne più possibile di lei, dottore Vitale, secondo lei perché c'è questa curiosità da parte della gente quando si parla di fatti cruenti di cronaca? Cos'è, un modo per esorcizzare la paura essendo spettatori o cosa?
Perché il crimine avvince, il crimine coinvolge e soprattutto perché avviene lontano da noi e quindi ci interessa sapere ogni minimo particolare di qualcosa che non ci ha toccato da vicino.
Siamo spettatori, insomma.
Sì. Siamo stati abituati dall'acquario, cioè la televisione, sì, a questo tipo di spettacolo e quindi ci avvince.
Ma questo secondo lei è una cosa sana o...
No. È no. Una distorsione sociale.
Una distorsione. Comunque, stavolta, dottore Vitale, è toccato a me rubarle, diciamo, il mestiere e raccogliere più indizi possibili sulla sua persona. Leggo qui che lei è nato 56 anni fa a Ragusa. Conferma?
Confermo.
Perfetto. Poi per motivi familiari lei si è spostato prima a Giarre e poi finalmente approdato a Catania, dove si è sposato, lei è sposato e padre di tre figli. Ecco, parlando di Catania e Ragusa, lei ha potuto sondare i due modi di essere siciliani. C'è differenza tra il cittadino ragusano e quello catanese, no?
Sì. Adesso io manco da Ragusa, sono 35 anni circa, però non so che cosa sia successo e come si sia evoluta la società ragusana, ma quando l'ho lasciata io era considerata la provincia babba e quindi quando ci tornavo a distanza di anni, no, una volta l'anno, due, e andavo in giro con l'autoradio sotto braccio, venivo preso in giro perché a Catania
si delinqueva.
C'è stato un periodo in cui le autoradio servivano ad altri anziché al legittimo proprietario, lì invece mi vedevano questo e quindi mi sorridevano sornioni sul fatto che io andassi in giro con l'autoradio, non l'ho più tolta.
Ma dal suo osservatorio privilegiato ritiene che la situazione sia sempre la stessa?
Mi auguro di sì. Adesso è parecchio che non ci torno, non vivo, perlomeno se ci vado anche per una giornata diventa difficile, ma ritengo che sia rimasto.
Quindi non ritiene, essendo nato lì, di avere qualcosa del ragusano tipo?
Sì.
Ce l'ha?
Certo.
E in che cosa si riconosce?
Soprattutto a tavola.
Quindi
sono rimasto legato ai piatti
tipici. Benissimo.
Ragusani.
Dottore Vitale, leggendo le sue note biografiche, leggo che tra le varie professioni pericolose che sognava di fare da piccolo c'era anche quella del pompiere, del sì, vigile del fuoco. Ecco, perché non l'ha fatto poi?
Per una serie di eventi, ovviamente sono desideri dei bambini, ragazzini oggi, anziché fare il pompiere che è un mestiere pericoloso, e sicuramente pensano a fare l'astronauta. Ai miei tempi ancora non si era approdati sulla Luna, per cui diventava difficile, era il mestiere che racchiudeva un suo mistero e quindi il mistero di domare anche il fuoco, e questo mi avvinceva, mi piaceva, la divisa, il furgoncino e così via.
Benissimo. Dottore Vitale, lei so che anche amava montare e smontare giocattoli. Io in questo ci ravvedo qualcosa del criminologo che poi sarebbe stato, no? Perché in fondo lei che cosa fa? Come dire, scandaglia i fatti, li seziona per poi cercare di ricostruire lo scenario che ha portato a un fatto delittuoso, no?
Certo, ed è questo, ha ragione, lì ha centrato in pieno, perché io ero la disperazione dei miei genitori. Mi piacevano i giocattoli tecnologici, ma parliamo di quelli a batteria, non con software o altro, perché a quei tempi non esisteva. Eppure mi piaceva andare a vedere dentro che cosa muovesse, che cosa li faceva muovere, perché, perché si accendevano le lucine e quindi erano rotti già all'indomani di averle ricevute, perché non le rimontavo più.
E lì si vede un po' la passione che lei ha sempre avuto per...
Sicuramente era lì.
Era lì, il seme. Lei non nasce, diciamo, criminologo, per una vita ha fatto comunque altro.
Sì.
A un certo punto si sono create le condizioni favorevoli perché lei potesse dare libero sfogo a questa sua passione. E così nel 2002 lei riesce a conseguire un master di secondo livello a numero chiuso alla Sapienza di Roma e ha addirittura come maestro il grande criminologo Francesco Bruno.
Di questo ne sono onoratissimo, ancora oggi ci sentiamo spesso col prof, ed è una cosa bellissima che mi è successa, perché essere ammesso all'interno di quei 60 a frequentare il master mi ha gratificato molto, ed è stato, a parte il professore Bruno, un entourage di prof che sono di primo livello internazionale.
Perfetto, dottore Vitale, noi ci stiamo quasi avvicinando alla fine della prima parte della nostra trasmissione, però vorrei ancora, insomma, farla conoscere di più al nostro pubblico. Lei, facendo un passo indietro, lei intorno agli anni 70, io so tutto di lei, dottore Vitale, intorno agli anni 70 so che lei ha dato vita insieme a un gruppo di amici a una radio privata, ma quello che mi ha incuriosito è leggere che questo le ha permesso, e vorrei che lei mi spiegasse cosa significa, le ha permesso di superare e cancellare la sensazione di micropanico. Ma in che senso?
Perché era talmente la voglia di comunicare, di essere a contatto con la gente, che il problema del panico da microfono è sparito.
Ah, era il panico da microfono?
Sì, il panico da microfono non c'era, perché eravamo coinvolti, sommersi da richieste, le sai che all'epoca andavano
le richieste,
moda, le richieste. E
assolutamente.
Quindi, ma pensi, le racconto un piccolo aneddoto, noi non avevamo un telefono alla radio, anzi, gliene racconto due.
Eravate in uno scantinato?
No, anche. Eravamo in una casa di campagna a macchia
di giarre.
L'antenna, le trasmissioni iniziavano alle 5 del pomeriggio, l'antenna la sera veniva ritirata e il pomeriggio sistemata, legata ad un albero di mandarini che era vicino all'autostrada, per cui se ci fosse stata una folata di vento terribile quell'antenna sarebbe andata a finire in mezzo.
Quindi una radio fai da te, assolutamente.
Poi invece pensammo di evitare di andare a pagare milioni di danni e abbiamo spostato questa antenna sul tetto della casa, però per raggiungere l'antenna bisognava passare all'interno di una porcilaia. Quindi c'era la gara a chi doveva passare per primo per salire su una scala a pioli e quindi non sporcarsi le mani, perché chi veniva dopo trovava tutti i pioli.
Certo. Ma lei ritiene che rispetto a prima la radio sia sicuramente cambiata, ma in cosa è cambiato il modo di fare radio?
È più professionale, noi eravamo proprio terra, eppure... Credo che siamo stati inseriti in una classifica di sorrisi a canzoni dell'epoca al 10° posto, quindi davamo battaglia a Radio Taormina, davamo battaglia alle radio catanesi, ci difendavamo bene.
Perfetto, ora su questo argomento ci torneremo. Intanto noi siamo alla fine della prima parte della nostra trasmissione ed è consuetudine, non sbarri gli occhi anche lei, tutti i miei ospiti si spaventano, ma è consuetudine che l'ospite scelga una canzone del repertorio italiano da ascoltare soltanto, non da cantare, se è legato a qualche momento particolare della propria vita.
Alessandra.
Dei Pooh, mitica Alessandra.
Mitica Alessandra.
E allora ascoltiamoci Alessandra dei Pooh, restate con noi.
Lei mi ha detto poco fa mi ha detto è tutto però problemi non ti darò e soltanto un mese fa aveva la mia età e quel giorno che le ho chiesto l'hai fatto mai l'amore mentendo disse di sì. Per un istante non dico niente, cado e mi rialzo dentro la mente, poi so che cosa farò.
Speciale Ritratti.
Seconda parte di Punto d'incontro speciale Ritratti. Nostro graditissimo ospite è il dottore Salvatore Vitale, criminologo. Allora, dicevamo che lei si è avvicinato alle scienze criminalistiche, si chiamano, sì. Giusto? In età, diciamo, cosa sta dicendo lei? Ecco, vogliamo dare un consiglio, perché sono tante le persone appassionate di questa branca. Se io volessi fare la criminologa, cosa dovrei fare?
Ci sono dei master indetti da università italiane di un certo livello. Io cito la Sapienza perché è sì. Quella dove io ho frequentato il mio master. Lì ce ne sono due. uno diretto dal professore Bruno, l'altro dal professore Mastronardi. Poi ci sono scuole, facoltà di investigazione all'Aquila. Chi volesse, riferisco ai ragazzi che hanno completato il ciclo di studi delle superiori, potrebbero intraprendere la facoltà di investigazione e poi completare con un master alla Sapienza o in qualunque altra università. Io direi però di stare attenti ai corsi di perfezionamento, non danno un titolo accademico. Quindi, e poi credo che costino tanto quanto, quindi meglio una selezione, ritentarla un paio di volte se non si riesce ad accedere la prima volta, ma che sia un'università di un certo livello a dare il titolo. Ovviamente c'è una garanzia degli insegnamenti, dei docenti e di tutto quello che ne può venire fuori.
Ecco, una volta che si diventa criminologo, lei ad esempio viene chiamato essenzialmente da chi?
O dall'accusa o dalla difesa.
O
la procura mi chiede una perizia, una consulenza, oppure uno studio legale che segue un caso particolare chiede il mio supporto. Assieme, perché lì si lavora in pool.
È un lavoro d'equipe, assolutamente.
È un lavoro d'equipe. Il legale, il penalista è un esperto di diritto penale, ha una sua esperienza per cui può essere anche un po' criminologo, però ha necessità di avvalersi delle scienze forensi e sono tutte quelle scienze che vengono applicate all'indagine, soprattutto se in quel caso vengono attivate le indagini difensive, che sono quelle che permettono all'indagato, quindi al suo avvocato, di poter accedere ai luoghi e ai documenti per poter fare un sopralluogo parallelo a quello che ha fatto l'accusa. E chissà che non ci sia stato qualcosa che possa essere sfuggito. Questo può aiutare la persona indagata sottoposta a processo a, se non coinvolta, a venirne fuori.
Certo, ma dottore Vitale, lei da criminologo, onestamente, cosa va a ricercare? La verità o il colpevole?
La verità.
Sempre?
Sempre, al di là di tutto.
Io leggo qui che lei fa anche parte dell'associazione anti-racket, si occupa anche di problemi relativi alla sanità nell'ambito del Tribunale dei Malati. Ecco, cerchiamo di vedere punto per punto. Parlando di Tribunale dei Malati, ad esempio il criminologo viene richiesto quando?
Quando ci si trova davanti a fatti di
mala
sanità. Mala sanità.
Invece per quanto riguarda l'associazione anti-racket, lei fa parte del pool degli esperti dell'associazione anti-racket LASAE e associazione?
Sì. Associazione Etnea anti-racket e anti-usura, diretta dalla brava e buona Gabriella Guerini.
Da esperto, cosa nota questa lotta al racket? Al giorno d'oggi è un cavallo che cavalcano tanti anche per questioni pubblicitarie o realmente il fenomeno estorsivo è a proporzioni talmente spaventose che anzi se ne parla fin troppo poco?
Il fenomeno estorsivo c'è e lo si tocca con mano. Il fatto che siano nate tante associazioni hanno dato l'opportunità a chi era solo prima di sentirsi cautelato e quindi di poter denunciare, e questo è positivo perché le denunce aumentano, il lavoro non manca e soprattutto chi è vittima del racket estorsivo ha l'opportunità di poter ricevere aiuto dallo Stato attraverso l'associazione. Da solo non ce l'avrebbe fatta, non ce la farebbe. Invece con tanta gente attorno si sente cautelato e tanti sono gli obiettivi raggiunti da tutte le associazioni, non nessuna in particolare.
So anche che lei è uno che non se ne fa mancare nessuna, cioè si occupa anche di organizza dei corsi alla legalità nell'ambito delle scuole di Catania della provincia. Ecco, qual è l'approccio ad esempio dei bambini rispetto a un termine come legalità? Li vede da questo punto di vista sensibili? Sono più sensibili i genitori?
I ragazzi sono sensibili. Lei pensi che l'anno scorso il progetto l'ho iniziato presentando il Leviatano, è il mostro di Hobbes. Quello fatto da tanti uomini. I ragazzini si sono sentiti avvinti da questa cosa. Quando io dicevo, guardate, non vi chiederò come si chiama chi è Hobbes, non vi chiederò come si chiama il gigante, però vedete che tutti questi uomini messi assieme hanno dato il potere allo Stato. Lo Stato significa regole e le regole vanno rispettate. E ho visto che i ragazzi erano coinvolti, anzi, quando poi ho chiesto loro di raccontare se avevano avuto delle esperienze, per esempio, riguardo al bullismo,
sì,
non si sono fatti pregare, quindi hanno parlato davanti ai loro compagni e davanti, se c'erano, ai loro carnefici, tra virgolette. Il messaggio che è stato dato qual è? È quello di dire, di parlare con i genitori, con gli insegnanti e di lasciare dei bigliettini, se proprio non ce la fanno a parlare, di quello che hanno subito e se hanno subito all'interno del registro. Facendo queste segnalazioni abbiamo dato due messaggi, uno a chi è prepotente che da quel momento in poi non la farà franca, due che il gruppo, quelli che ricevono le prepotenze, sono un gruppo, sono tanti e quindi è meglio cambiare mestiere.
Quindi nota che nel mondo giovanile c'è la voglia, la volontà di comunicare, no?
Certo, c'è la voglia,
cioè, di siamo noi adulti che tante volte non ascoltiamo.
Non ascoltiamo i nostri bambini, i nostri ragazzi, li piazziamo davanti alla televisione o al computer e stiamo tranquilli. Anche lì si nascondono delle insidie.
Certo, ecco, di questo volevo farla parlare. Ecco, ci sono delle insidie che arrivano in casa, diciamo da fuori, attraverso internet, attraverso la televisione, attraverso i telefonini.
Io ho raccolto
dei dati sì.
Sì, su 3.000 ragazzini di scuola elementare e media, parliamo di quarte e quinte classi elementari, prime e seconde medie, abbiamo una media dello 90% che usano il telefonino. Il telefonino diventa uno strumento pericoloso se non utilizzato per comunicare. Perché dico questo? Perché i ragazzini che vanno alla ricerca di suonerie, per esempio, di giochi su internet, a volte viene richiesta la registrazione. Loro candidamente mettono nome, cognome, numero di telefono, indirizzo. Questi dati vengono poi raccolti in una banca. Servono per lo spam, servono per la pubblicità, servono anche a chi ha intenzione di molestare i ragazzini di avere
è come lasciare la porta aperta.
Quando i nostri ragazzini vanno su internet, che lo usino, lasciamoglielo usare perché è uno strumento bellissimo,
sì,
di conoscenza, che li aiuta nelle ricerche, che dà una risposta immediata, ma mettiamo in atto un discreto controllo su quello che stanno facendo, non invadendo la loro privacy.
Perché smettiamola di parlare di disagio giovanile, secondo me è più crisi della società adulta, onestamente. Lei è d'accordo,
certo,
con me? Perfetto, dottore Vitale, veramente siamo in chiusura. Io sono affascinato dalla figura del criminologo, allora le chiedo però, onestamente, il criminologo non ha perso un po' del fascino di un Maigret, ad esempio? Perché oggi voi criminologi, più che sull'intuito, mi permetta, vi basate molto su strumenti tecnici che la tecnologia vi mette a disposizione. È vero?
Anche.
E allora l'intuito del criminologo?
Sa cosa dice il mio prof? Analizza tutte le ipotesi, falsificale e non innamorarti di nessuna di esse. Quindi fino alla fine bisogna vederle tutte, guardarle tutte e poi giungere finalmente a una conclusione. Ma metta anche che c'è il profilo che viene stilato, il criminal profiling di un personaggio è molto più di aiuto rispetto alla tecnologia, che dà dei risultati eccezionali.
Comunque si parte dall'intuito. Cito un altro grande, Nero Wolfe,
ecco,
si parte dall'intuito di Nero Wolfe, comunque aiutandosi poi nella ricerca della verità con gli strumenti messi a disposizione proprio
dalla scienza.
L'ultimissima domanda in conclusione, non possiamo scendere nel dettaglio di fatti di cronaca dei quali ci siamo occupati, che comunque sono tutti in itinere, si parla ancora del delitto falcidia, si parla ancora dell'omicidio Iraciti, rispetto, ecco, a quando abbiamo cominciato a parlarne noi.
Ancora insomma, è tutto galleggiante.
Tutto galleggiante. Ma per la sua esperienza, perché si delinque oggi come oggi? È diverso rispetto al passato? C'è anche in alcuni il gusto nel commettere un fatto criminoso?
Il serial killer lo fa per appagare una propria voglia, quindi uccidere gli dà una gioia, gli dà
piacere,
forse troppo piacere, e quindi siamo lì, mentre il caso eccezionale è dovuto alla società che è cambiata. Siamo cambiati noi, siamo troppo esigenti, abbiamo bisogno di tanto e quando ci viene tolto qualcosa diventiamo irascibili.
Perché vedo che c'è un aumento dei cosiddetti...
Non abbiamo il senso della misura.
Della misura. Vedo che c'è un aumento dei cosiddetti motivi abietti, no? Motivi stupidi. Di interesse, per questo le chiedevo.
L'altro giorno hanno dato fuoco a un barbone, a un senzatetto, solo per il piacere di farlo, senza rendersi conto.
Per puro divertimento, lo hanno detto assolutamente, sì.
Non rendendosi conto che stavano togliendo la vita a un essere umano e che gliel'hanno tolta nella maniera più feroce che potesse esserci. Non che sia giustificato togliere
certo.
la vita, però scegliere di dargli a fuoco è qualcosa che mi porterebbe a pensare di buttare via la chiave.
Dottore Vitale, noi siamo quasi alla vigilia di Natale. E allora come passa il Natale un criminologo?
In casa.
Con la famiglia.
Con gli affetti. Spero di passarlo con mio figlio perché uno dei miei tre ragazzi è a Londra e manca da 6 mesi, per cui spero che rientri.
Mi faccia sognare, almeno con il sigaro un bicchiere di cognac. Me lo consente
il
questo?
Il cognac forse sì, ma il sigaro no, la pipa.
La pipa, esatto. Benissimo, dottore Vitale, io la ringrazio veramente di essere stato nuovamente graditissimo ospite di una delle mie trasmissioni.
Grazie a voi perché qua mi sento a casa mia, per cui grazie.
E a casa sempre. Sua, grazie a lei. Finisce qui l'odierna puntata di Punto d'Incontro speciale Ritratti. Ringrazio nuovamente il nostro ospite, l'appuntamento è per giovedì prossimo, giorno di Natale, 25 dicembre. Stessa ora, altro ritratto da Silvia Ventimiglia e tutta alla prossima.
Su Studio 90 Italia, Punto d'Incontro, speciale Ritratti.